Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Questo programma è dedicato al compositore Angelo Gilardino, scomparso lo scorso 14 gennaio a Vercelli, città dove era nato nel novembre del 1941. Ma Gilardino era molto più di un compositore, era musicista di grande talento, musicologo, ricercatore, scrittore e tanto altro. L'Australia è stato uno dei pochi paesi che non ha visitato, ma la sua musica è conosciuta anche qui, grazie al chitarrista Ermanno Brignolo, che ha studiato e conosciuto personalmente il compositore e che ringraziamo per il brano che gli dedica a conclusione di questo nostro incontro. Nell'agosto del 2020 ebbi il piacere di intervistare Angelo Gilardino e nei pochi minuti che avevamo a disposizione ho cercato di raccogliere, oltre che alla sua enorme esperienza, anche alcuni momenti intimi della sua vita. Buon ascolto. Le diamo il benvenuto al programma della SBS, maestro Gilardino.
Grazie a voi per questa opportunità che mi date di parlare con conosco, perché non sono mai stato in Australia.
Anche se la sua musica l'abbiamo ascoltata attraverso la chitarra di Ermanno Brignolo, se non altro il suo nome lo abbiamo presentato. La domanda che faccio di solito a tutti i nostri ospiti: com'è nato l'amore, nel suo caso, per la chitarra e la composizione di pezzi musicali per la chitarra?
Sì, è stato un fatto apparentemente fortuito, per chi voglia credere alle coincidenze, e invece per chi crede nelle predestinazioni era un fatto preordinato, diciamo, non certo da me. Io ero un bambino, avevo 9 anni, e portato da mio padre, che era un allevatore e un commerciante di cavalli da lavoro qui nel Vercellese, dove abito tuttora, andai a Modena insieme a lui per un mercato di cavalli. E la sera avremmo pernottato in locanda, la sera mi diede i soldi per andare al cinema, io avevo 9 anni, e io credevo di entrare in una sala cinematografica, e tale era in effetti, solo che quella sera era stata adibita a sala da concerto e io credevo di assistere a un film, e invece assistetti a un concerto della più grande chitarrista del secolo scorso, Ida Presti, e quell'evento fu per me così avvincente, sconvolgente, che segnò la mia vita. Ecco, io in quel momento decisi che avrei fatto il musicista e che avrei scelto nella chitarra lo strumento, diciamo, primario. Ecco, poi in seguito ho studiato anche il violoncello, ma la chitarra è stata per me, diciamo, la catalizzatrice di tutti i miei affetti musicali. Ho fatto il concertista fino al 1981, cioè fino alla fine della giovinezza, all'inizio della maturità, ecco, alla soglia dei 40 anni, poi mi sono ritirato dai concerti per dedicarmi alla composizione e alla ricerca che avrebbe condotto poi all'ampliamento del repertorio della chitarra attraverso ritrovamenti, scoperte, pubblicazioni, eccetera.
Certo, quindi ce ne sono tante.
Sostanzialmente, cioè, ho contribuito al repertorio della chitarra sia scrivendo musica mia, sia recuperando musica già esistente, ma non disponibile.
Ecco, parleremo di quello fra un attimo, perché quello che mi interessa sapere è com'è nata questa sua passione per la composizione alla quale poi ha deciso di dedicarsi.
È nata anche questa abbastanza fortuitamente, cioè in gioventù io avevo studiato composizione con un validissimo maestro di organo, non perché intendessi dedicarmi alla composizione, ma perché essendo allora concertista, strumentista, volevo poter leggere la musica con un grado di consapevolezza diverso da quello del comune decifratore che legge e suona. Volevo una visione più, aspiravo a una visione più ampia e più profonda del testo musicale, quindi studiai composizione alla stessa maniera che so che uno studioso di lettere studia lettere anche senza pensare di scrivere romanzi o poesie. Ecco, poi invece fu Castelnuovo Tedesco, quando io avevo 25-26 anni, Mario Castelnuovo Tedesco, che letti alcuni abbozzi compositivi, mi disse che secondo lui avrei avuto maggiori possibilità di creare qualcosa di originale facendo il compositore piuttosto che il concertista. Devo anche dire che io non amavo la vita del concertista, non sono mai andato fuori dall'Europa, ma per me già anche andare, che so, ad Amburgo o a Oslo o a Helsinki con una chitarra in mano e una valigia nell'altra non era il massimo. E quindi a un certo punto decisi che era, certo, sì, che era ora di attaccare la chitarra al chiodo, metaforicamente si intende, e di passare a fare le cose sul serio, per quel che mi riguardava, ben inteso. Ecco, e quindi nel 1981 sì, mi ritirai dall'attività concertistica e incominciai a scrivere, cosa che non ho poi smesso di fare, sì.
Anche perché come concertista lei in una occasione si è addormentato proprio poco prima di andare al concerto. Cosa è successo?
Non pativo il track del pubblico che innervosisce, che tormenta molti concertisti. Ecco, ero in camerino in attesa di uscire e quando suonò il fatidico campanello per la terza volta, ecco, dovettero venire a recuperarmi, perché io invece di uscire sullo scenario mi ero addormentato profondamente, devo dire, nel camerino. Dovettero scuotermi e dirmi che era ora di guadagnarmi il cachet, ecco, che mi avrebbero dato. Questo per dirle quanto ci tenessi io, ecco, alla mia, come dire, immagine di concertista, ecco, sì, sì. Non dico che qualche volta mi sarei addormentato anche suonando, ma non sarei molto lontano dal vero. Proprio non amavo quella, ecco. Io amavo la musica e mi piaceva anche suonare, ma non mi piaceva diciamo l'ambientazione. Non mi piace tuttora il concerto, come il recital specialmente, come evento, ecco, lo trovo demodé e terribilmente noioso.
Le sue composizioni non sono noiose e lei ha scritto composizioni per sola chitarra, per chitarre e orchestra, chitarre e ensemble, musica da camera, addirittura anche per la chitarra battente. Come nasce l'ispirazione per un pezzo di chitarra che poi nel suo caso la critica dice che le composizioni di Angelo Gilardino fanno cantare la chitarra?
Guarda, io francamente non lo so, cioè io cerco di essere molto disponibile, il più disponibile possibile nei confronti del prossimo, e per me il prossimo, diciamo il livello più vicino del mio prossimo, ecco, sono gli interpreti. Ecco, e la maggioranza delle mie composizioni nasce per sua richiesta di questi interpreti che mi chiedono di scrivere un pezzo fatto in un determinato modo, eccetera. E io cerco di accontentarli. Quindi c'è una mia sollecitudine nei confronti della vita di tutti i giorni, ecco, che per me si manifesta nella presenza degli altri, sul monitor del mio computer, più raramente di persona, e si manifesta in forma di richiesta, in forma di speranza, in forma di sollecitazione. Ecco, e quindi cerco di accontentare. Ecco, facendo questo mi rendo conto che naturalmente vado incontro anche al pubblico. E io sono fermamente convinto di una cosa, che quando la musica è fatta con questo, con questa spinta, con questo afflato di donazione di sé agli altri, quello della musica contemporanea che è incomprensibile, che è ostica, che è indecifrabile e che allontana il pubblico dalle sale da concerto, non è vero, è falso. Ecco. Io vorrei credere, credo, che la mia musica sia ascoltabile tranquillamente da chiunque abbia un minimo di familiarità con il repertorio della musica strumentale del Novecento. Voglio dire che chi ha ascoltato responsabilmente la Mer di Debussy o il Bolero di Ravel può sentire, ascoltare tranquillamente la mia musica senza problemi di comprendere. E anche questo fa parte viva, ecco, della mia volontà di non chiudermi intorno ai lavori, ecco, di essere presente come posso, con i miei limiti, ben inteso, nel mondo. Ecco, è una forma di presenza, ecco, che porta con sé solidarietà, affetto, compassione. Questa è l'ispirazione, ecco, che non è qualcosa che viene dall'esterno, che folgora e che guida la mano di chi scrive, ma è piuttosto un sentimento interiore, ecco, molto che viene da dentro, ecco, qualcosa che arde da dentro e che spinge a incontrare il prossimo, nella forma per me della musica, ecco, sì.
Ecco, se volessimo definire qual è la tradizione musicale alla quale lei si ispira, ma usa per il suo lavoro, per le sue composizioni.
Sono i maestri italiani della generazione dell'80, l'ultima leva di grandi compositori italiani che ebbe il magistero tecnico, il magistero compositivo in grande considerazione, diversamente da quello che accadde poi, dove venne data maggiore importanza ad altri fattori, secondo me, extramusicali, ma non voglio aprire discorsi polemici. Ecco, per me la bella musica italiana di Respighi, di Malipiero, di Pizzetti, di Casella e poi dopo di Ghedini, compositore mio conterraneo, ecco, anzi, del quale io sono conterraneo. Per quello che riguarda i compositori europei, dovrei dire, ecco, da un lato Manuel de Falla e dall'altro Sergei Prokofiev. Ecco, sono i miei referenti, anche Bartok. E su questi maestri, sulla loro lezione, io ho costruito il mio modo di comporre in linguaggio chitarristico, cosa che da parte loro non si è manifestata o si è manifestata pochissimo, e che poi naturalmente, ecco, prendere come punti di riferimento maestri di quella categoria non vuol dire prenderli come modelli da imitare, perché altrimenti si cade nell'epigonismo più o meno scimmiesco, ecco. Io pensavo di avere qualcosa di mio da dire, diciamo che di quei compositori ho ammirato, amato e cercato di, questo sì, di imitare il concetto di musica intesa come costruzione, la costruzione di un discorso che viene fatto con i suoni invece che con le parole o con i colori, ecco, ma sostanzialmente è costruzione, struttura e forma.
Però è anche un ricercatore, un musicologo ovviamente, e fra le scoperte che le sono state attribuite c'è anche quella dei manoscritti delle incompiute variazioni per chitarra di Ottorino Respighi, ma soprattutto le composizioni scritte per Andrés Segovia da numerosi compositori di diversi paesi. Cosa la porta ad andare a cercare anche lavori di altri compositori quando lei potrebbe continuare a produrre la sua musica meravigliosa?
La ringrazio per questa domanda, perché è molto bella. È una passione per la storia. Ecco, vedi, io amo molto studiare la storia, in generale quella politica, quella sociale, quella dei costumi, eccetera. E anche per quello che riguarda la musica, ecco, io penso che la conoscenza prospettica della storia, degli strumenti, dei repertori, eccetera, sia non un complemento, un sussidio, ma l'essenza stessa del fare musica. Quindi cercare di chiarire i punti oscuri, i punti incerti nella storia degli strumenti è una delle passioni più, direi, più nobili e anche più emozionanti del musicista. Dovrebbero fare tutti così, anche se non hanno, come io non ho, una formazione di tipo musicologico. Voglio dire, così come ci sono gli ufficiali di carriera e quelli invece nominati sul campo, così abbiamo una musicologia accademica e abbiamo una musicologia nata invece sul campo di battaglia, che è quello dell'interpretazione musicale. Ecco, per me è sempre stato, cioè, questo di cercare i vecchi pezzi di carta sepolti dalla polvere, risponde a un bisogno primario proprio di conoscenza della storia, in generale versata poi nello specifico molto limitato, molto piccolo, del repertorio del mio strumento. Sì. Per me è stata una grandissima cosa questa. Mi sento proprio, come dire, predestinato per questo più che per le attività creative che poi ho svolto, ma su quelle non ho mai avuto dubbi, mentre invece sull'altra è nata sul campo. Ecco, le parlavo appunto dell'ufficiale che viene da West Point e quello che invece si è guadagnato ecco, sul campo di battaglia.
Certo.
Io appartengo alla seconda categoria.
Ho menzionato nel presentarla che lei è anche scrittore, è scrittore di interessanti volumi, la biografia per esempio di Segovia, di Castelnuovo Tedesco, però c'è anche una autobiografia. Come si è visto lei nella sua autobiografia? Chi è Angelo Gilardino leggendo la sua autobiografia?
È un uomo che non aveva nella vita, non avrebbe saputo dare alla sua vita, trovare nella sua vita un senso e viverla quindi motivatamente, se non avesse incontrato la musica, ecco. E sia questa, diciamo, un raggiungimento di predestinazione, sia questo incontro invece il frutto del caso, rimane il fatto che alla soglia degli 80 anni, che compirò fra un anno e mezzo, ecco, io non intendo pronunciare neanche una parola a favore della qualità del contributo che io ho dato al repertorio, però mi sento in diritto di dire che la mia vita ne è stata riempita e motivata, e questo per me è più che sufficiente. Ecco, io vedo un ragazzo che è rimasto tale, dodicenne, ecco, nonostante l'inevitabile decadere del corpo, che ha conservato quella capacità, diciamo, preadolescenziale e ancora infantile di animarsi e di entusiasmarsi facilmente, quando dall'altra parte si intravede qualcosa che ha a che vedere con il bello, con quello che non muore mai, insomma. Ecco, e questo nonostante il fatto che le mie condizioni ambientali, familiari, eccetera, di partenza fossero tutt'altro che favorevoli, ecco, insomma, sì. È una storia che ho cercato di raccontare in forma epistolare ma in chiave didattica, suggerendo ai giovani di oggi di avere il coraggio, ecco, di tentare di seguitare la loro stella, di non voltarsi, non si volta chi ha stelle fisso.
Ecco. Infatti. Sì, maestro Gilardino, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e veramente mi auguro di poterla ospitare nuovamente in uno dei nostri prossimi programmi.
Grazie a lei per la chiacchierata, per la conversazione e a risentirla.
Un caro saluto a tutti voi che avete appena ascoltato questa bella intervista ad Angelo Gilardino e un sentito grazie a Domenico Gentile che ancora una volta mi ospita qui su SBS Italian. Io sono Ermanno Brignolo, chitarrista, allievo, amico di Angelo Gilardino e desidero condividere con voi la mia registrazione del primo tempo della sonata Lettera a Friedrich, sonata che lo stesso Gilardino riteneva la sua migliore. Il Friedrich del titolo è Chopin. E l'utilizzo della grafia polacca del suo nome e i titoli stessi dei tre movimenti ci dicono che Gilardino non vuole citare Chopin, non vuole neanche ricalcarne lo stile. Lui si rivolge all'uomo nelle diverse fasi della sua vita e le evoca attraverso i luoghi chiave della sua storia. Il primo tempo quindi si intitola Varsavia e assume della capitale polacca un po' questa monumentalità austera, il fascino adombrato, quello che Gilardino definì cinerino. Io effettuai questa registrazione e la dedicai ad Angelo il 16 novembre scorso, il giorno del suo compleanno, fu un po' il mio regalo per il suo compleanno, per il suo 80° compleanno. Oggi purtroppo la condivido con voi nel giorno in cui piangiamo la sua scomparsa. Buon ascolto. Thank you.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.